Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolo Vecchia, questa è C'è di Buono, una trasmissione che tutte le domeniche per circa mezz'ora vi parla di cucina, di cibo, di alimentazione, di cultura gastronomica. Spesso parliamo di libri che in un modo o nell'altro ci aiutano a capire meglio questi argomenti, a conoscere meglio le cose che mangiamo o ad esempio le origini delle nostre abitudini a tavola. Parleremo di perché e di risposte a questi punti interrogativi nella puntata di oggi, grazie ad un libro e al suo autore che sarà nostro ospite tra pochissimo. Prima di introdurlo, di dargli il benvenuto, vi ricordo come potete riascoltare, se volete, le passate puntate di C'è di Buono, se magari siete da queste parti per le prime volte. Ci sono molte altre trasmissioni che potete ascoltare dal sito radiopopolare.it, andate nella sezione delle trasmissioni, le troverete in ordine alfabetico, C'è di Buono. Troverete tutti i podcast di questa stagione e anche delle precedenti. Se avete voglia di diventare ambasciatori di questa trasmissione, io ve ne sarò per sempre grato, quindi potete condividere questo link, questa trasmissione con altre persone attraverso i social, sarebbe veramente molto bello. E se invece volete scrivermi, volete farmi arrivare le vostre proposte, i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni critiche, la mail è vecchia@radiopopolare.it. In questa puntata di C'è di Buono, come vi dicevo, ci occupiamo di perché, dedicati alle nostre abitudini a tavola, alla cucina. Infatti si chiama proprio La cucina dei perché, il libro di cui parliamo oggi, un libro appena uscito per Slow Food Editore, firmato da un editorialista, professore, antropologo, divulgatore scientifico che si chiama Marino Niola, che abbiamo il grande piacere di avere con noi, professore di antropologia dei simboli all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Professor Niola, grazie di essere con noi, buona domenica, è un piacere avere occasione di chiacchierare con lei.
Grazie a voi, buona domenica a tutti.
Allora, partiamo da una domanda che ha a che fare più con i suoi interessi, la sua attività di ricerca e di studio come antropologo, rispetto ai temi della cucina, della gastronomia. Come è stato portato a occuparsi di una ricerca dedicata proprio alla gastronomia, alle nostre abitudini a tavola nell'ambito della sua opera come antropologo?
Allora, io ho cominciato a occuparmi di cibo e soprattutto di cultura dell'alimentazione, di simbolismi alimentari, circa 20 anni fa. Una volta mi occupavo di riti e miti, come moltissimi antropologi, di pensiero magico. Poi un giorno mi ha chiamato Repubblica, il giornale con cui collaboro, per chiedermi un pezzo sulla pizza. E io mi sono cimentato con un tema per me nuovo, mi sono divertito moltissimo a scrivere. Da quel momento ho cominciato a occuparmi sempre più di cibo, che è diventato uno dei miei filoni di ricerca e non mi ha più abbandonato. È al cibo dedicato moltissimi libri, per esempio Si fa presto a dire cotto, uscito nel 2009, poi via via altri anche sulla dieta mediterranea. Sì. Mi sono poi occupato di questa forma di dieta che non è una dieta ma è uno stile di vita, e poi insieme a Elisabetta Moro, con cui lavoriamo spesso insieme e firmiamo molti libri insieme, abbiamo scritto un libro che si chiama Mangiare come Dio comanda, dedicato al rapporto fra cibo e religione, e qui cominciamo a entrare nel tema dei perché. Abbiamo cominciato col chiederci perché noi mangiamo così. Non è scontato, le nostre abitudini alimentari hanno mille ragioni, mille spiegazioni, e una di queste è la religione, e in quel libro noi abbiamo cominciato a farci queste domande: perché per esempio mangiamo pesce il venerdì, perché in moltissime regioni italiane il venerdì è il giorno dei legumi, dei ceci o dei fagioli e del baccalà, e tutto questo ha a che fare molto spesso con ragioni di ordine religioso che noi abbiamo dimenticato. Per esempio, nel caso del baccalà e del pesce di venerdì, le restrizioni e la disciplina dell'astinenza introdotta alla fine del Cinquecento dal Concilio di Trento. E qui, partendo da questo, ci siamo resi conto di una cosa, che quasi tutto quello che noi facciamo in cucina ha una spiegazione di questo tipo, e molto spesso ha una spiegazione religiosa, spiegazione religiosa di cui noi ci siamo dimenticati, ma ciò nonostante funziona e condiziona e orienta i nostri comportamenti. E allora, da questo punto di vista, poi appunto, interrogarsi sul perché del cibo è sempre uno dei modi fondamentali per parlarne. Certo. Altrimenti finiremmo solamente per descrivere quello che mangiamo in termini di buono o cattivo, ma allora finiremmo per fare tutti quanti i critici gastronomici. Invece un antropologo si interroga in una maniera un po' diversa.
Certo. Nel corso del suo lavoro, se non sbaglio, lei ad esempio in un saggio che si chiamava Homo Dieteticus, Viaggio nelle tribù alimentari, ci parla di come sempre di più tendiamo a definirci anche attraverso ciò che mangiamo o non mangiamo. Il fatto di essere interessati anche alle origini, ai perché, appunto, al modo in cui si sono formate e consolidate le nostre abitudini a tavola, ha sempre a che fare forse con questa tensione che abbiamo rispetto a vederci riflessi in quello che mangiamo?
Assolutamente sì, proprio come dice lei, noi costruiamo la nostra identità in base a quello che mangiamo e in base a quello che non mangiamo. E quindi costruiamo la nostra identità, ma costruiamo nello stesso momento anche la nostra differenza, nel senso che con le nostre scelte alimentari ci distinguiamo dagli altri, diciamo chi siamo e chi vogliamo essere, ma diciamo anche quello che non vogliamo essere e a chi non vogliamo assomigliare. E questo è particolarmente vero oggi, perché oggi molto spesso il famoso detto di Feuerbach, no, del grande filosofo tedesco, siamo quello che mangiamo, si può rovesciare del suo contrario, siamo sempre più spesso quello che non mangiamo, ci tribalizziamo, no? Le nostre diete diventano degli articoli di fede che ci identificano e ci differenziano dagli altri, un po' come delle sette religiose, spesso anche delle sette integraliste, e quindi ci autoghettizziamo in una fortezza fatta dai nostri tabù, dai nostri totem, e quindi da questo punto di vista l'alimentazione diventa il contesto, spesso diventa anche il pretesto. Certo. Di una specie di crociata che noi conduciamo e che non si limita ad escludere dalla nostra dieta certi alimenti, quelli che ci fanno male o che crediamo che ci facciano male, ma esclude anche le persone che li mangiano quegli alimenti, cioè le trasforma in estranei, in nemici. E quindi, come dire, che chi non mangia come me non è come me. Questo è vero che si tratti di mangiare una fiorentina o di un hamburger di lupini, quindi carnivori o vegetariani poco conta. Ecco, oggi noi stiamo assistendo a una sorta di tribalizzazione del corpo sociale, di cui però quella alimentare è solo la parte affiorante dell'iceberg. Quindi è una specie di guerra in punta di forchetta, che è un sintomo di quella specie di intolleranza autistica, un po' autistica, che sta erodendo il fondamento comunitario della nostra civiltà. Quello che è sintetizzato nelle parole di San Paolo. San Paolo scrive nella lettera ai Corinzi una cosa bellissima, dice: nessuno vi separi in base a quel che mangiate e a quello che bevete. E poi aggiunge: tutto quello che si trova al mercato è buono per i cristiani, e soprattutto lui dice: chi mangia non giudichi chi non mangia e chi non mangia non giudichi chi mangia. Quindi una grandissima lezione di tolleranza che noi oggi tendiamo un po' a dimenticare, forse perché nella società come la nostra, che ha sostituito l'etica con la dietetica, il cibo diventa uno strumento di divisione e non più di condivisione. Ecco perché oggi ci dividiamo in tribù. Sì. Tribù alimentari, ciascuna appunto con le sue passioni e con le sue ossessioni.
Tornando alla cucina dei perché, il nuovo libro, l'ultimo libro di Marino Niola, oggi nostro ospite, Le origini delle nostre abitudini a tavola, il sottotitolo, una serie di piccoli capitoli che ci portano a scoprire alcuni di questi perché e poi anche delle meditazioni. Ci vuole raccontare come ha immaginato la struttura, la costruzione di questo suo nuovo libro?
Sì, questo libro l'ho immaginato insieme prima agli amici di Repubblica, perché questo libro nasce da una rubrica video che io tengo sul sito di Repubblica e che si chiama Un antropologo in cucina e che spesso parte da un perché. Per esempio, perché i gladiatori mangiavano cipolle, e che è un pretesto per raccontare appunto il valore non solo nutritivo, ma il valore simbolico della cipolla già a partire dal mondo antico. E per esempio veniamo a scoprire che non solo i gladiatori, ma anche i legionari romani mangiavano circa 4 kg di cipolle al giorno pro capite, che oggi è una cifra che solo l'idea ci fa svenire. E invece era considerato un toccasana, un cibo nutrientissimo e anche un potentissimo stimolante sessuale, una sorta di Viagra vegetariano, di Viagra naturale. Ma ce ne sono tantissimi di perché in questo libro. Per esempio, perché la matriciana non è romana? Noi associamo tutti quanti la matriciana alla cucina romana, ed è giusto in un certo senso, ma in realtà la matriciana, come dice stesso il nome, nasce ad Amatrice, e Amatrice fino all'unità d'Italia faceva parte del regno di Napoli, del regno delle due Sicilie, ed era in realtà gli ingredienti della matriciana, cioè il guanciale e il pecorino, erano degli ingredienti che i pastori si portavano in transumanza. Quindi la matriciana non nasce come sugo per condire la pasta, ma nasce come companatico, si portavano e insieme al pane mangiavano queste cose. Poi c'è appunto l'incontro con la pasta, l'incontro con il pomodoro, e soprattutto la matriciana diventa poi un piatto romano, anche se non è nato lì. E questo diventa, da questo punto di vista, riflettere sulla cucina ha un valore sociale che non ci parla solo di cibo, ma ci parla di noi e dei nostri rapporti con gli altri, dei nostri rapporti con l'origine, perché anche se la matriciana non è nata a Roma, non è nata, è diventata un piatto romano, il che significa che in cucina quello che conta non è la nascita, ma è l'adozione, è l'integrazione. E cioè un cibo anche nato da un'altra parte spesso raggiunge il suo meglio e diventa quello che è veramente proprio nel momento in cui emigra e si trasferisce. E a questo punto allora la cucina diventa una metafora politica.
Certo. Certo.
Perché quello che vale per i cibi vale anche per le persone. Quindi forse non conta dove io sono nato, ma conta dove io sono rinato.
Una cosa che volevo chiederle rispetto alle indagini, alle ricerche che stanno dietro un libro come questo, ma più in generale il suo lavoro come antropologo applicato alla cucina. Fare ricerche sulla storia della cucina non è semplice, perché da una parte ci sono alcuni testi di riferimento, però sappiamo quanto la cultura popolare della cucina sia spesso contraddittoria e spesso anche tramandata in altri modi che non sono i ricettari. Ecco, dal suo punto di vista, quali sono le fonti più interessanti per il tipo di ricerca che le interessa fare?
Allora, lei ha ragione, sono d'accordissimo con lei. Fare la cucina solamente attraverso i ricettari, fare la storia della cucina attraverso i ricettari, è un po' come fare la storia della religione solamente attraverso le fonti ufficiali, cioè leggere le sacre scritture, ma questo non ci dice nulla della religione vera, della religione viva, della religione vissuta, di quella popolare. E così anche per la cucina. La maggior parte delle cucine popolari, che poi sono l'ossatura della gastronomia italiana, sono cucine che non hanno scrittura, non sono mai arrivate alla scrittura, si tramandano, poi sono nati molto più tardi dei ricettari. Allora, lavorare sulla cucina è proprio questo. La vera scommessa è confrontarsi con questa tradizione che cambia continuamente e nello stesso tempo rimane, perché non c'è dubbio che la tradizione rimane. Però se noi andiamo a guardare da vicino, ci rendiamo conto che quello che sembra fisso in realtà nel tempo cambia continuamente, fluttua, perché ciascuno nel momento in cui interpreta questa tradizione, che è una tradizione orale, ripeto, la interpreta a modo suo, quindi introduce delle variazioni che spesso sono piccole, spesso sono impercettibili, ciò nonostante fanno sì che un piatto, una ricetta, casomai abbia lo stesso nome, abbia sostanzialmente lo stesso sapore, ma poi possa essere molto cambiata. Noi, per esempio, oggi non cuciniamo gli stessi piatti della tradizione come li cucinava la nostra nonna o la nostra bisnonna, perché è cambiato il rapporto con i grassi, con l'attività, con le quantità, con il lavoro, è cambiato anche il rapporto con la sostenibilità che noi abbiamo, con lo spreco alimentare. Quindi sono tutte cose che in realtà cambiano continuamente la tradizione e nello stesso tempo però ce la tramandano.
Tra i perché che troviamo in questo libro si trova anche un perché che può forse suscitare alcune delle caratteristiche deteriori di quella tendenza a identificarsi in ciò che si mangia e anche a creare un orgoglio patrio, nazionale rispetto a ciò che mangiamo. E per cui, ad esempio, troviamo Marino Niola a spiegarci perché la salsa di pomodoro non l'abbiamo inventata noi.
Certo.
Volevo chiederle di questo, ma poi anche più in generale. Farla ragionare su questo nazionalismo applicato al cibo che in Italia sembra avere una forza, un'energia che in altri paesi non ha la stessa robustezza.
Ok, allora prendo la domanda per la coda,
Sì.
comincio dall'ultima parte. Nazionalismo alimentare. Ecco, io non so se usare il termine nazionalismo o orgoglio patrimoniale, lo chiamerei, perché per gli italiani la cucina è un patrimonio proprio nel senso, un patrimonio immateriale, come si dice adesso. Tant'è vero che la cucina italiana è stata inserita dall'UNESCO nella lista dei patrimoni dell'umanità. Quindi c'è un riconoscimento patrimoniale, perché per gli italiani la cucina è un aspetto fortissimo dell'identità, a differenza di altri popoli, come giustamente dice lei, soprattutto quelli anglosassoni. Il cibo non è l'argomento, non è un pensiero dominante, non è un argomento di discorso continuo che ci identifica, che ci aiuta a costruire la nostra memoria familiare, il nostro lessico familiare. Casomai per gli anglosassoni è la meteorologia, è il tempo, no? È leggendario questo, per gli inglesi soprattutto. E invece gli italiani parlano moltissimo del cibo, di quello che hanno mangiato insieme e spesso parlano di cibo mentre stanno mangiando e parlano di quello che hanno mangiato, ma parlano anche di quello che mangerà, che mangeranno dopo e così via. Si vede che il cibo è un collante sociale, quindi non è solo nutrizione. E in altri popoli è meno forte tutto questo, perché il cibo è molto spesso è sempre più scollato e separato dai momenti sociali fondamentali, mentre gli italiani si ritrovano ancora intorno alla tavola, ecco perché per noi è importante. E poi l'altra parte della sua domanda, la nostra cucina è fatta in buona parte di elementi stranieri, il che non vuol dire che non sia nostra. Mi spiego meglio, il pomodoro, l'esempio del pomodoro è uno dei più classici, la conserva di pomodoro, come dico in uno dei perché del mio libro, non l'abbiamo inventata noi, l'hanno inventata gli Aztechi, che circa 2000 anni fa facevano la conserva di pomodoro e la vendevano sulla piazza del mercato di Tenochtitlan, la capitale dell'impero azteco, e la vendevano e la consumavano con il peperone, con il peperoncino, in realtà era un peperone molto piccante e un olio di semi. Da noi il pomodoro arriva tardissimo in realtà. Noi italiani veniamo considerati grandi produttori e consumatori di pomodoro, ma fino alla fine del Settecento il pomodoro era pressoché assente dalle tavole italiane, anche del Mezzogiorno. Adesso Napoli, per esempio, si identifica con il pomodoro, con certi cultivar, pensiamo il San Marzano, no? Che è un pomodoro leggendario. Certo. E gli spaghetti al pomodoro sono proprio uno degli emblemi del mangiare napoletano. Ma in realtà i napoletani fino al Settecento non erano neanche mangiatori di pasta, li chiamavano i mangiafoglie in tutta Europa. Solo a metà del Settecento, con la nascita dell'industria della pasta di Gragnano, Torre Annunziata, la fascia costiera, i napoletani si trasformano e da mangiafoglie diventano mangiamaccheroni, ma all'inizio sono maccheroni bianchi. Quindi il pomodoro arriva molto tardi, perché in Europa questa pianta che Cristoforo Colombo porta viene considerata non una pianta alimentare, ma un farmaco, un veleno, una pianta ornamentale, a tanti usi, tranne quello alimentare. Quindi soltanto molto tardi arriva sulle tavole e all'inizio ci arriva come guarnizione, come salsa per le carni o per i pesci. A fare il boom in realtà è l'incontro con la pasta. Nel momento in cui il pomodoro incontra la pasta, c'è un'attrazione fatale che trasformerà sia l'uno che l'altra, e gli italiani diventano pastaioli, anche se quindi il pomodoro non è nostro, ma diventa nostro e ci identifica, perché è vero che non è nato da noi il pomodoro, è nato sugli altipiani del Messico, però è anche vero che l'eccellenza che il pomodoro ha raggiunto da noi in Italia non l'ha raggiunta altrove. E questo succede anche, la pasta è un altro esempio dell'unità, certo, italiana, che è un'unità sempre plurale, perché in realtà la cucina italiana è fatta di differenze ed è quello che la caratterizza. La pasta è un nome, sembra uguale e sembra la stessa cosa, però più ci avviciniamo e più ci rendiamo conto che questa unità va in frantumi e si polverizza in una serie di varianti regionali. Pensiamo alla differenza che c'è fra i pizzoccheri valtellinesi, i paccheri napoletani, la fregola sarda, i calzoni friulani, i casonsei bergamaschi, gli anelletti siciliani, le orecchiette pugliesi, le troffie genovesi, i fusilli e i cavatelli lucani. Potremmo continuare per circa mezz'ora, ma sforeremmo. Questo vuol dire che la pasta fa l'Italia, ma non fa del tutto gli italiani, perché ciascuno la interpreta a modo suo e riflette una parte del suo carattere. Di fatto siamo un paese dove ogni 10 chilometri è come se si cambiasse nazione, e questa è anche la grandezza, la forza della nostra cucina.
Marino Niola ha pubblicato da poco per Slow Food Editore La cucina dei perché, le origini delle nostre abitudini a tavola. Ci sono 40 perché e poi 10 meditazioni, avete colto credo da questa conversazione quante cose abbia da raccontare il professor Marino Niola. Io lo ringrazio davvero molto per averci concesso insomma qualche anteprima, qualche anticipazione di quello che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori potranno trovare in questo libro. È stato davvero un piacere averla come mio ospite in trasmissione. Grazie ancora e alla prossima.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Anche per questa domenica ci fermiamo qui, ma ci sarà una nuova puntata di C'è di Buono la prossima domenica, anzi quella dopo, per motivi che forse avete già intuito se siete degli assidui ascoltatori di Radio Pop. Se no li scoprirete sulle frequenze di Radio Popolare, su cui vi consiglio di rimanere sintonizzati adesso che arrivano le notizie del nostro giornale radio, e poi per tutta la domenica. E quindi buona domenica, ciao da Nicolo Vecchia.
I'm not the type to ask you about last night or old pickup lines you heard. And I'm not the type to ask you about the ones who came before me, baby. I'm just glad you're mine, adore me, baby. And I'll hold every door for your love life. I'm not the type to tell you what to do. I like what you do. And I'm not the type to keep you up all night, yammering. I know it's hard for you to sleep in. I want the things that are hard to get easier.
It's the heaviest when you know. Out in the big water.